Il ciclo della vita, la morte, quarta lezione tenuta da Rav Elio Toaff al Centro Culturale della Comunità di Roma nel 1985. Il nastro è stato digitalizzato da www.torah.it nel 2006.
Stasera concludiamo il corso sul ciclo della vita con quest'ultimo incontro che è dedicato ai rapporti tra questo mondo e il mondo a venire. E visto che questo è l'ultimo incontro, se ci sono anche delle domande che sono rimaste in sospeso dagli incontri scorsi, il professor Staff sarà lieto di rispondere. Lasciamo la parola al professor Staff. Ringraziandolo anche.
Quando ci si accinge a trattare un argomento come quello di questa sera, bisogna partire da un punto di vista sereno, non da un punto di vista preoccupato, perché nell'ebraismo la morte è considerata come la cosa più naturale di questo mondo, perché gli uomini sono nati per vivere e quindi i vivi sono destinati alla morte e i morti sono destinati a rivivere. C'è questo ciclo che, attraverso il quale c'è sempre una speranza di veder continuato quello che è il fine stesso della vita, e cioè di arrivare a una meta che è la meta che ci è stata prospettata all'inizio del mondo, cioè quando Dio creò il mondo come coronamento dell'opera della creazione, fece l'uomo e lo fece immortale. Dal peccato dell'uomo, che non è il peccato originale, ma è il peccato di disubbidienza, è venuto fuori la morte. Perché se noi vogliamo leggere con attenzione le prime parole del Genesi, noi ci rendiamo conto che questa simbologia dei primi capitoli ci vengano a prospettare la vita dell'uomo né più né meno come una conseguenza della esistenza di un Dio vivente. E essendo l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, doveva averne tutte le qualità, e quindi anche quella dell'eternità. E i due alberi, quello della conoscenza del bene e del male e della vita, non sono che due simboli che vogliono rappresentarci l'uomo di fronte alle proprie responsabilità. E cioè, quando noi vediamo, specialmente, ecco, c'è un esempio che mi pare che sia molto, molto, che evidenzi molto bene che cosa si propone. Quando Dio dice all'uomo di andare a vedere quelli che sono gli animali della terra e a dare a ciascuno il proprio nome, questo qui è l'inizio della responsabilizzazione dell'uomo. L'uomo viene responsabilizzato attraverso la apposizione di nomi a tutti gli animali e a tutte le cose che vede. E però rimanendo sempre in uno stato infantile, in quanto più che questo non aveva da fare, perché per procurarsi quello che era necessario per la vita non doveva fare niente. Come il buon padre dà ai figli tutto quello che hanno bisogno fin tanto che non possono essere capaci di badare a se stessi, così faceva il Signore Dio con Adamo. Ma questo stato, diciamo, di infantilismo dell'uomo è uno stato che si sarebbe protratto indefinitamente, non ci sarebbe stato un limite a questo, se non che nel giardino vi erano questi due alberi ai quali l'uomo non doveva avvicinarsi, perché se si fosse avvicinato a questi due alberi, se si avvicinava a quello della conoscenza del bene e del male, sarebbe diventato immediatamente adulto, sarebbe passato dalla minore età alla maggiore età, sarebbe stato responsabile delle proprie azioni. Ma se avesse mangiato del frutto della vita, sarebbe stato esattamente come Dio, perché avrebbe mantenuto questa sua qualità di essere immortale, che l'avrebbe reso in tutto uguale a Dio. L'uomo mangiò il frutto della conoscenza del bene e del male, divenne adulto, e allora perché non diventasse esattamente come Dio? Perché Dio conosce il bene e il male, e Dio vive in eterno. In questo caso qui, se l'uomo avesse potuto diventare anche immortale, dopo aver conosciuto il bene e il male, dopo aver questa percezione, sarebbe stato evidentemente in tutto e per tutto simile a Dio. Tanto che Dio, prima di scacciare il primo uomo e la prima donna da quel Gan Eden, di cui poi parleremo, dice: perché l'uomo non diventi come uno di noi. Vuol dire che, adoperando questa frase, che se no non ci sarebbe stata nessuna diversità. Insomma, sarebbe stato Dio che avrebbe separato una parte di se stesso e l'avrebbe fatta diventare un essere vivente che evidentemente non aveva nessuna caratteristica umana, ma avrebbe avuto tutte caratteristiche divine. Allora l'uomo diviene mortale. E la somiglianza a Dio rimane, la somiglianza con Dio rimane. L'abbiamo già detto, mi pare, altra volta, che essere stato creato a immagine e somiglianza dell'uomo non significa altro che questo: di essere stato creato uno, in quanto nel simbolo Adamo è compresa tutta l'umanità, che deve essere una come riflesso della divinità, che è una, e poi naturalmente quella possibilità di essere come Dio in quanto prosecutore della sua opera della creazione. Creatore non ex nihilo, ma ugualmente creatore. Questo vuol dire immagine e somiglianza. Ma mi dispiace vedere gente in piedi quando un po' di sedie di là ci sarebbero, a infliggerli, oltre che alla conferenza, anche lo stare in piedi, credo che sia un po' troppo. Quindi l'uomo è somigliante a Dio perché è dotato anche di un'anima, e questa anima non è altro che una parte dello spirito divino che è stata infusa nell'uomo nel momento stesso della creazione. Quindi ecco che attraverso l'anima, attraverso lo spirito, si somiglia a Dio. E quindi si dice nel Talmud che l'anima proviene dal cielo per incarnarsi, nello stesso modo come Dio è presente nel mondo. C'è lo stesso rapporto fra spirito e materia che esiste fra Dio e il mondo. Ma vediamo un momento, per non allungare troppo il discorso, veniamo a vedere come nei primi capitoli della Bibbia viene considerata la morte. Per la verità non si dice altro che il tale ha vissuto tanti anni e poi è morto, il tale altro ha vissuto tanti altri, ha avuto tanti figli e poi è morto, ma niente di più e nessuna spiegazione. Anzi, io direi che c'è anche qualche cosa di abbastanza strano, e cioè che quando noi ci si ferma un momento a vedere la storia dei patriarchi, ci rendiamo conto che non si parla assolutamente, per esempio, per Abramo e per Isacco, che sono morti. Si adopera però una frase particolare, nella quale si dice vayamot vayaset amav, cioè dire: perse conoscenza, morì e si riunì al suo popolo. Che cosa significa tutto questo? Ma lo vedremo dopo, per quello della riunione al proprio popolo. Ma è tanto semplice la descrizione precisa di un individuo che se ne va all'altro mondo, e cioè che perde conoscenza e muore, e poi vedremo il resto. La prima volta che c'è qualche cosa di più è quando si parla di Giacobbe. Giacobbe è un patriarca che ha avuto una vita molto, molto movimentata, sia nella sua infanzia, quando ancora era Giacobbe e non era Israele, cioè dire quando ancora era legato a Esav per quella mano che gli teneva il calcagno, ma non era ancora Israele, cioè quello che aveva lottato con l'angelo, con questo essere super umano, e ce l'aveva potuta, perché da quel momento in poi la vita di Jacob e il destino di Jacob assumono una caratteristica del tutto diversa. Lui ha dovuto fare un'espiazione per le sue colpe giovanili, da quando aveva estorto aveva portato via la benedizione del proprio fratello, e questo qui Giacobbe ha dovuto, attraverso la sua vita, provare su di sé quegli stessi dispiaceri, quegli stessi dolori che aveva provato Isacco nel momento in cui si era accorto che un figlio lo aveva ingannato facendo quell'inganno basandolo sul fatto che lui era cieco, e quindi questo l'ha pagato. Però nel momento in cui Giacobbe arriva al termine della sua vita in Egitto, col figliolo ritrovato, con gli onori che erano stati attribuiti a questa famiglia che era benemerita e che era riuscita a salvare l'Egitto dalla fame e dalla carestia, il testo dice che quando è morto, prima ha benedetto i propri figli e poi ha fatto giurare a Yosef che non l'avrebbe sepolto in Egitto, ma che l'avrebbe portato in Eretz Israele. Ecco, qui si comincia già a vedere qualche cosa, e cioè che la sepoltura dovrebbe essere in Eretz Israele. Dovrebbe essere in Eretz Israele perché là è la terra nella quale un giorno, il giorno della venuta del Messia, si dovrebbero riunire tutti i figli di Israele e poi tutti i popoli. Dovrebbero accorrere là nel giorno in cui Dio sarebbe stato uno e il suo nome uno per tutti. Allora qui abbiamo già il desiderio espresso di riposare in quella terra che Dio aveva destinato al popolo di Israele. Ma c'è qualche cosa di più. C'è l'inizio di quelle usanze che noi abbiamo perpetuato fino ad oggi, che accompagnano il lutto. Cioè, a dire, noi sappiamo tutti che il lutto ebraico è 7 giorni, poi un mese, poi 11 mesi e poi un anno. Allora tutto questo deve trovare un'origine e deve avere una spiegazione. E allora vediamo un momento che cosa si dice a proposito di Yaakov. Si dice Vayas le Aviv Evel Shivat Yamim, cioè a dire che hanno fatto un lutto di 7 giorni. Un lutto di 7 giorni. Anche noi facciamo un lutto di 7 giorni, il lutto stretto. E bisogna cercare di renderci conto del perché questo lutto dura 7 giorni. Ma se noi andassimo a cercare tutto questo nella Bibbia non troveremmo niente, se lo andassimo a cercare nel Talmud non troveremmo niente, bisogna andare nei libri del misticismo ebraico, dove queste cose sono prese in considerazione, esaminate e spiegate. Spiegazioni che possono essere ritenute non solo vincolanti, ma devono essere tali da poter dare una spiegazione per dei fatti, per delle manifestazioni che sono diventate così popolari, così in uso, tanto da avere passato i millenni, 4000 anni come niente, che il lutto ebraico, quello stretto, è di 7 giorni. E quindi ecco come viene spiegato. Come noi sappiamo, quando nasce, l'abbiamo detto nella prima lezione che abbiamo fatto, quando nasce un bambino ci sono tre elementi che concorrono alla sua creazione: c'è il padre, c'è la madre che ne costruiscono la figura fisica, e c'è Dio che gli mette quello spirito, quella scintilla divina che gli dà l'intelligenza, gli dà la possibilità di elevarsi su tutti gli altri esseri creati. Ecco, qui noi ci troviamo di fronte a questo problema. Quando l'uomo riceve l'anima, avviene un processo attraverso il quale queste due unità si confondono insieme, non c'è più una scissione totale e completa, altrimenti noi ci avremmo nel nostro interno una dicotomia che male potrebbe armonizzarsi nell'intimo di un individuo, nelle sue azioni come nei suoi pensieri. E allora, come dice lo Zohar, quando si trova una pietra preziosa non si mette per conservarla dentro il guscio di una conchiglia o dentro il guscio di un animale, ma gli si crea qualche cosa perché possa essere degnamente accolto e degnamente custodito. Nella stessa maniera Dio ha costruito l'uomo nella forma che ha proprio perché doveva essere l'oggetto che riceveva questo suo dono, un dono divino, che doveva avere una degna sistemazione. Quindi l'uomo diventa l'essere più perfetto, l'essere che è degno di ricevere la scintilla divina. E quindi è chiaro che bisognava rendere l'individuo atto a ricevere questa scintilla divina. E come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati attraverso tutte quelle norme che sono state date all'uomo sul monte Sinai, perché attraverso una disciplina che ne doveva curare non soltanto lo spirito e le azioni, ma doveva curare il corpo stesso, con tutte quelle norme di igiene, con i cibi di cui si può usufruire, di quelli da cui dobbiamo tenerci lontano. C'è tutta una serie, immensa di norme che devono far sì che l'uomo si deve mantenere non soltanto idealmente attraverso i suoi pensieri, attraverso le sue meditazioni, attraverso la sua elevazione degno dello spirito che ha avuto, ma deve essere anche fisicamente, materialmente in ordine, pulito. Maimonide dice né troppo grasso né troppo magro, perché è vero che anche questo, che la persona troppo grassa non è la figura più adatta per tenere questo, e no, d'altra parte neanche quella magra. Bisogna stare sempre in una sfera di mezzo, cioè a dire di essere nel giusto, come perché l'equilibrio fra corpo e spirito è come posto su una bilancia. Bisogna che la bilancia sia sempre in equilibrio. Nel momento che si crea uno squilibrio, lo squilibrio può essere nel corpo, portando dei difetti e dei malfunzionamenti nel corpo, e invece quando è nello spirito porta degli sfasamenti psichici che fanno sì che lo spirito non è più quello che dovrebbe essere, anche se mantiene sempre la sua natura. E quindi ecco che il corpo dell'uomo assume nei confronti dello spirito qualche cosa, un atteggiamento, per cui non è facile scindere lo spirito dal corpo, e nel momento della morte, quando questa separazione deve avvenire, Che cosa succede? Che evidentemente c'è un'attrazione dello spirito verso il corpo e del corpo verso lo spirito. Ecco la ragione perché nei 7 giorni non ci si muove mai di casa, ecco perché nei 7 giorni si prega a casa, perché c'è un continuo scambio, è l'anima che non, l'anima, lo spirito, come lo volete chiamare, che non si stacca dal corpo, non riesce a staccarsi dal corpo perché è ancora tenuto a questa, legato a questo corpo che è stata la sua sede per tanto tempo, per tanti anni, e quindi nel momento in cui deve lasciarlo, c'è, dice lo Zohar, questo desiderio ancora di star vicino al proprio corpo e di star vicino ai propri cari, perché c'è anche un rapporto spirituale che unisce un membro della famiglia con tutti gli altri familiari. Lo spirito è lo stesso, l'educazione, il modo di vivere, gli affetti sono tali per cui rimane un sentimento di attaccamento che non si può immediatamente annullare, ma che viceversa in 7 giorni si riesce a provocare. In questo momento, dopo il 7° giorno, cominciano i 30 giorni. Come sono venuti fuori i 30 giorni? Possiamo andare a vedere ancora che cosa dice il testo a proposito della morte di Mosè. Vai uvene Israele et Mosè Sheloshim Yom. E i figli di Israele piansero Mosè per 30 giorni. Ecco qui un'altra citazione che introduce, non più ai tempi dei patriarchi, ma ai tempi di Mosè, l'uso dei 30 giorni. E anche questo, se noi vogliamo andare a ricercare nei testi una spiegazione anche di questi 30 giorni, che intendiamoci bene, non erano messi in pratica presso altri popoli. Per esempio gli egiziani, presso cui gli ebrei avevano vissuto, la cui cultura era certamente una cultura egiziana, originaria, in quanto soltanto l'insegnamento dei patriarchi era ancora l'insegnamento del monoteismo puro, dei patriarchi quello che non esisteva altro. L'ebraismo non esisteva, ha cominciato a esistere dopo l'uscita dall'Egitto. E allora, a questo punto, i 30 giorni devono essere spiegati diversamente. Vuol dire che era un uso che era invalso presso gli ebrei. E naturalmente sempre lo Zohar ci dà la spiegazione. Nei 30 giorni avviene il giudizio di Dio. Voi sapete che nel momento in cui un individuo muore, il suo spirito, il corpo va alla terra che lo distrugge, cioè che lo incorpora, che se lo riprende, mentre lo spirito dovrebbe tornare a Dio che l'ha dato, ma deve prima espiare la pena per le colpe commesse, oppure deve essere premiato nel momento in cui, uscendo dal corpo umano, può dimostrare al giudizio di Dio di essersi comportato secondo quello che era la sua volontà. È chiaro che il giudizio di Dio è un giudizio che non ha bisogno né di testimoni né di prove testimoniali, ma ha bisogno soltanto di una confessione sincera, che soltanto uno spirito libero, libero dal corpo, libero da quelle che sono le limitazioni che possono venire all'individuo da appartenere a una certa società, lo spirito puro che ritorna verso Dio fa la sua confessione completa e sincera, e lì riceve il suo premio o la sua pena. Questo avviene nei primi 30 giorni. Ecco perché si fanno i 30 giorni di lutto, che è un lutto non come quello dei 7, ma è più addolcito, perché uno può riprendere le proprie occupazioni, perché uno può ritornare a fare una vita abbastanza normale, e quindi è un lutto stretto, perché non si fa altro che le proprie occupazioni e poi si sta sempre a casa, perché si deve dimostrare la nostra trepidazione per quello che sarà il giudizio di Dio. E allora veniamo un momento a vedere che cosa succede nell'aldilà. E ora qui bisogna fare una premessa necessaria, perché è chiaro che nessuno è mai tornato indietro per raccontarci quel che è successo. E tutto quello che noi attraverso i secoli siamo riusciti a teorizzare è frutto soltanto della speculazione dell'uomo, che naturalmente non può avere il conforto di una riprova. Ma quello che è stato sempre cercato dai nostri maestri attraverso i secoli è stato di trovare nelle parole del testo la conferma di teorie che si sono azzardate su questo argomento. Se noi prendiamo e ci mettiamo a leggere la Torah, laddove si parla di quelle che saranno le punizioni che verranno all'individuo nel caso in cui commetta alcune trasgressioni, dalle più leggere alle più pesanti, noi vediamo che c'è una divisione netta fra le punizioni che vengono inflitte dal tribunale degli uomini e quella che viene invece attribuita da un tribunale celeste. Mentre le pene che infligge un tribunale umano sono quelle che infliggono ancora oggi i tribunali in tutto il mondo, quello che viene dal giudizio divino è una cosa importante e interessante. È chiaro che è una punizione dello spirito, non è una punizione del corpo. E questa punizione dello spirito consiste in questo, che nel momento in cui lo spirito si presenta a Dio per il giudizio e viene ritenuto colpevole di una di quelle colpe per cui non ci può essere espiazione, quale può essere la punizione che si può dare allo spirito? È chiaro che ora qui si costruisce tutta una teoria che a mio avviso è meravigliosa e anche dà un certo conforto, perché non esiste una punizione nell'ebraismo che sia eterna. La dannazione eterna non esiste, e non esiste solo ed esclusivamente perché la misericordia divina non può essere talmente rigida e talmente spietata da condannare per l'eternità. E quindi la pena massima che si può avere è quella di un anno, attraverso il quale si espia tutta la nostra colpa. Poi ci torneremo, ma ho accavallato un argomento all'altro, voglio finire il precedente per poter terminare questa prima parte. E cioè, quando lo spirito si presenta a Dio per il giudizio, c'è lo Sheol, il Geinam, il Gan Eden, che sono le sedi attraverso le quali le anime passano per, poi spiegheremo un po' più diffusamente, per ricevere la loro punizione. Ma c'è un'altra cosa, perché siccome il popolo ebraico ha nella sua dottrina la credenza nella resurrezione, è chiaro che ogni anima deve mantenere la propria individualità, altrimenti al momento della resurrezione ci sarebbe una commistione tale che non si potrebbe più dire veramente che la resurrezione sarebbe uguale per tutti. Allora, la resurrezione avviene per tutti coloro che hanno mantenuto la loro identità, cioè dire per tutti quegli spiriti che hanno mantenuto la loro identità, cioè che non si sono macchiati di colpe tali per cui c'è la pena del karet, che vuol dire della rescisione di quello spirito dal suo popolo. E allora che cosa succede? Può essere che una parte dello spirito divino vada distrutta, può essere, è indistruttibile per definizione, può essere che scompaia, neanche questo può essere, e allora viene assorbito dal grande spirito di Dio e perde la sua individualità, non avrà parte nella resurrezione. Questa è la come si presenta questa pena che viene comminata per le più gravi infrazioni alla legge morale. Dicevo che quando un individuo muore, ho detto, c'erano tanti posti dove poteva andare. Vediamo un momento la prima residenza dei morti. Qual era? Intendiamoci, non dei morti persone, ma dei morti spiriti. La prima residenza è lo Sheol. E lo Sheol è certamente quello che viene definito normalmente col termine di inferi, cioè qualcosa che sta al di sotto della terra, non al di sopra, ma dal quale si può risalire. Non è una discesa senza ritorno. Quando Giacobbe apprende dai figli la notizia della scomparsa di Yosef e della sua probabile morte, lui sostiene: voi avete fatto scendere la mia anima con dolore nello Sheol. Quando invece, sempre Giacobbe, gli vengono i fratelli e i figli e gli dicono di portare Beniamino in Egitto, che lui voleva trattenere, e gli dicono: noi abbiamo detto che avevamo questo fratello, il faraone ci ha detto di portarlo con noi, non possiamo presentarci al faraone senza di lui, se no non ci darebbe niente e ci tratterebbe come spie. E allora a questo punto Giacobbe dice: ma chi ve l'ha fatto dire questo discorso al faraone? Facendo così voi farete scendere il mio spirito nell'angustia, nello Sheol. Ora è evidente che Yaakov non era certo uno che doveva essere dannato eternamente, ma c'è qualche cosa che ci dice, anche questo c'è anche nella dottrina cristiana, mi pare che in Matteo, quando parla della parabola dell'epulone, c'è proprio dello Sheol, ma lì c'è una differenza fra la dottrina ebraica e quella cristiana, perché lo Sheol, secondo la dottrina cristiana, mi pare di ricordare, ma andrebbe verificato, mi pare che dica che non si può uscire dallo Sheol, mentre viceversa nella dottrina ebraica dallo Sheol si esce, perché nella famosa preghiera di Anna, la madre di Samuele, nel momento in cui prega Dio di dargli un figlio, eccetera, tra le altre cose, per gli altri prodigi che Dio fa, dice morid Sheol vayal, fa scendere nell'abisso, ma fa anche risalire. Quindi, cioè, questo è lo Sheol. Poi c'è il Geinom. Il Geinom, o Geinam, qualcuno dice Geinam, anche questa è una sede di inferi, ma qui abbiamo una maggiore letteratura che ci spiega che cosa sarebbe, e ci dicono che è una delle cose che nella mente di Dio preesistevano alla creazione del mondo. Le cose che preesistevano alla creazione del mondo, cioè che Dio l'aveva già nella mente prima di creare il mondo, sono la Torah, sono la penitenza, sono il Gan Eden, sono il Geinam, il trono della gloria, il santuario e il nome del Messia. Queste sono le cose che erano già nella mente di Dio, e se noi, questo è un altro discorso che eventualmente potremo fare un altro anno quando ci ritroveremo per fare delle lezioni, ma evidentemente anche questo si potrebbe, sarebbe un argomento per vedere qual è il legame che esiste fra tutti questi elementi che preesistevano nella mente di Dio prima della creazione, per vedere qual è il nesso logico che le lega tutte e che funzioni hanno poi nello svolgimento della storia del mondo. Dunque, per il Geinam abbiamo una quantità di notizie che naturalmente vengono fuori attraverso quelle che sono le speculazioni dei nostri maestri, sia dei mistici sia dei Hasidim, che e anche nel Talmud si trova qualche cosa. Si dice per esempio che ci sono 7 piani nel Geinam, che sono uno sotto l'altro, cioè a dire a seconda, sono una specie di gironi danteschi, che a seconda della gravità della pena si va più giù, la pena più leggera si va nei gironi più alti. Ma si dice anche che c'è un guardiano del Geinam che sarebbe il nostro patriarca Abramo, il quale, essendo stato il primo a operare la circoncisione sui maschi che nascevano, viene messo nel Geinam per non fare entrare quelli che sono circoncisi. Nel Geinam non si entra, luogo di punizione, perché si dà al rito della circoncisione un'importanza che nella vita vuol dire l'ingresso nel patto di Abramo, ma nella morte vuol dire già un'espiazione preparata fin dall'ottavo giorno della nascita per quando sarà il giorno del redderazione, che uno si dovrà presentare a render conto delle proprie azioni. Dicevamo che ci abbiamo dei particolari, un altro particolare è che nel Geinam c'è buio, il Geinam è nero e c'è anche il fuoco, cose che stanno poco insieme, perché nero, buio e fiamme non stanno molto bene insieme, però sono cose che sono scritte e che vanno riferite anche per dimostrare come tanti particolari siano stati studiati e non siano stati tirati fuori così come una teoria senza basi, ma che tutto questo sia frutto di uno studio, di una meditazione, eccetera. E c'è un'altra cosa, che nel Geinam si fa lo Shabbat. Nel Shabbat la punizione viene sospesa per una giornata. Ora vedete qual è il grande valore dello Shabbat, che non soltanto ha un valore nella vita, ma ha un valore anche oltre la vita. In quanto c'è questo diritto a riprendere fiato, a riprendere forze, a rinfrancarsi, ma soprattutto giornata di meditazione e di elevazione spirituale. È direi quasi una mano tesa da parte del Padre Eterno, che dando lo Shabbat anche nel Geinam dà una possibilità maggiore e affretta forse in qualche modo la risalita anche dai gradi più bassi fin verso l'uscita, per poter risalire fino alla contemplazione del trono divino. Direi che c'è anche un'altra bella interpretazione a proposito del fuoco del Geinam, che i nostri maestri nel Talmud hanno detto che è stato creato nel secondo giorno della creazione. Leggendo il testo non si trova niente che ci possa dare una spiegazione, ma è stato detto che mentre in tutti i giorni della creazione il Dio si compiace di quello che aveva fatto e vide il Signore ciò che aveva fatto ed era cosa buona, lo dice in tutti i giorni, anzi nel sesto giorno quando ha creato l'uomo disse che era tov meod, che era eccellente, nel secondo giorno non dice niente, non dice che era buono, dice perché proprio in quel giorno aveva creato il fuoco del Geinam. C'è in contrapposizione col Geinam, c'è il Gan Eden. Ma noi abbiamo già sentito questo termine. Questo Gan Eden noi l'abbiamo già sentito al momento della creazione. Allora ci si può domandare qual è la differenza del Gan Eden di Adamo e col Gan Eden nel quale andranno le anime dei giusti. Bene, qui bisogna fare un discorso un po' complesso, perché bisogna andare a pensare quello che era nel disegno divino il cammino dell'uomo nel mondo, che non è una cosa facile. Ma evidentemente il Gan Eden è un punto di partenza, il Gan Eden è un punto d'arrivo. Sono alla fine di questo lungo ciclo della vita di migliaia e migliaia di generazioni, a un certo momento questi due poli, il Gan Eden di Adamo e il Gan Eden dell'umanità, si troveranno in sintonia, perché Gan Eden vuol dire stare là dove il contatto dell'uomo con Dio è un contatto e un rapporto naturale. Come Adamo Arishon, il primo uomo, nel giardino parlava con Dio, lo chiamava e Dio chiamava lui, cioè dire con questo simbolo dicendo che c'era un rapporto immediato, la volontà di Dio si estrinsecava immediatamente nell'azione dell'uomo perché non c'era, era lo spirito che parlava allo spirito, quindi non esistevano motivi di interferenza o di dissenso, non esistevano. Durante tutta la vita, il ciclo della vita di tutti gli uomini, dell'umanità, di tutti i popoli, arriveremo a un Gan Eden per tutti, che sarà la venuta del Messia, e quindi attraverso la venuta del Messia l'abolizione di tutti i confini nazionali, di tutti i governi, magari di tutte quelle che sono le divisioni e le scissioni fra gli uomini, per avere una umanità affratellata, tutta unita, con Dio che direttamente fa svolgere agli uomini quella che è la sua volontà, nella pienezza del significato che a questa sua volontà deve essere data. Quindi, Gan Eden era un'altra di quelle cose che erano state create nella mente di Dio ancora prima della creazione del mondo. Ma c'è stato chi si è anche domandato che cosa facevano, che cosa fanno gli uomini che si trovano nel Gan Eden in attesa del venuto del Messia, quella Aharita Yamim, la fine dei giorni. E qui ci troviamo di fronte a qualche cosa che difficilmente si può spiegare, perché nessuno spiega esattamente quelle che sono cosa c'è nel Gan Eden. Ma qualcuno nel Midrash ha voluto tirar fuori quello che si trova lì. Dice lì ci stanno tutti i tzadikim, ci stanno tutte le persone giuste, ci stanno tutte le persone oneste, ci stanno tutte le persone che hanno ben meritato da parte di Dio, e Dio li conforta facendoli partecipare a un grande banchetto durante il quale si consuma la carne del Leviatan. Il Leviatan, che è questo Atannina Gadol, questo grande mostro marino, che è nella Kabbalah è considerato come uno strumento di distruzione, e si dice che il Signore, il Dio, aveva bomba atomica della grande forza distruttiva che potevano sprigionare, e peggio ancora di quello che sarebbe potuto venire fuori dalla loro unione, uccise la femmina e mise il Leviatan nella posizione di non poter procreare. Ma finalmente, quando si trovò una città dove erano tutti i tzadikim, il Signore, per premiarli, uccise il Leviatan e dette la carne a loro per loro cibo. Da questo è avvenuto che, siccome il Leviatan doveva essere ucciso alla fine dei giorni o alla fine della vita, viene portato nel Gan Eden per questo grande banchetto. E quando noi il giorno di Sukkot, che è una festa che ci mette a contatto con la nostra coscienza, che ci vuole dimostrare la caducità della nostra vita, pensate soltanto che le frasche della Sukkah debbono essere tagliate, non si può fare una succà come un berzò con delle piante verdi che stanno piantate in terra, ma devono essere con rami tagliati, proprio per dimostrare come in 8 giorni quei rami che erano così belli, così verdeggianti, in 8 giorni sono seccati, sono morti. E come si deve fare il tetto della succà, lasciando degli spazi perché si possa vedere il cielo alzando gli occhi. Tutto questo è fatto per dare a noi l'impressione che anche l'uomo, come diceva Giobbe, è che zel over, è come un'ombra che passa, e quindi è molto breve. E allora soltanto si può sopravvivere nella caducità della nostra vita se c'è la provvidenza divina che deve venire sopra di noi attraverso le frasche di questa succa. Bene, la pelle del Leviatan serve per fare una succa, e noi ogni anno, quando si va nella succa, quando si dice la verachà dopo aver mangiato qualche cosa, si dice che il Signore ci dia il merito di poter sedere nella succa del Leviatan. La succa del Leviatan è fatta con la pelle del Leviatan. La carne serve per far banchettare quelli che sono in Gan Eden, la pelle serve per questo. Ma attraverso la pelle non si vede il cielo, ma non c'è bisogno, perché già siamo in una sfera in cui la provvidenza divina si manifesta giornalmente, è il contatto con Dio che c'è in continuazione, e quindi non c'è più bisogno di seguire quelle regole. Per cui una succa può essere valida, ma può essere anche non buona e non far uscire dall'obbligo della mitzvah della succa. Siamo neanche a mezza strada, qui bisogna tagliare un po', perché... E allora bisogna domandare qual è la via per poter andare nel Gan Eden senza avere delle preoccupazioni. E noi diciamo che è la Torah la guida che dobbiamo seguire per poter avere la strada diretta per il Gan Eden. Dunque, all'inizio, quando ho parlato dei patriarchi, che bisogna, posso, è già un'ora, quando abbiamo parlato dei patriarchi e del lutto che avevano fatto, io avevo detto che già nella indicazione della morte di Abramo e di Isacco c'era già una indicazione dell'immortalità dell'anima, e questo l'ha ben dimostrato Ben Amozeg attraverso questa espressione, l'interpretazione di questa espressione, che dice: perse conoscenza, morì e si unì al suo popolo o ai suoi popoli. Che cosa significa questa espressione? Ben Amozeg crede di avere trovato la spiegazione giusta dicendo: perdere conoscenza non vuol dire ancora la yetziat neshama, cioè dire l'uscita dell'anima dal corpo. La yamot, il momento in cui la morte è accertata, vuol dire che l'anima, lo spirito, è uscito. La yasefar elamav vuol dire che si è unito con quelle anime delle persone che erano come lui. Cioè a dire, non è morta, non ha perso la sua identità, ma lo spirito è andato a mettersi, a prendere posto insieme alle anime che sono della sua stessa specie e dei suoi stessi meriti, e lì rimangono in attesa della fine dei giorni. Questo diceva Ben Amozeg riguardo all'immortalità, ma ci sarebbe tante altre cose da dire, ma soprattutto io ritengo che razionalmente noi possiamo arrivare anche noi a darci una spiegazione per noi credenti in Dio, e cioè che lo Spirito Divino è immortale. E se è vero che quello Spirito che è in noi e che ci dà l'intelligenza e che ci fa superiore agli animali e che ci fa essere delle persone raziocinanti che possono creare con il loro spirito e con la loro intelligenza, allora anche questa scintilla che è in noi non può morire, perché morendo morirebbe una parte di Dio, il che è contrario alla definizione di Dio. E quindi ecco che possiamo avere razionalmente, attraverso un ragionamento, una indicazione per la risoluzione di questo problema dell'anima. Veniamo brevemente alla resurrezione. Abbiamo accennato ora, e diciamo che cosa significa la resurrezione. È una credenza che non ha mai preso il predominio su tutto il popolo ebraico. In ogni secolo c'è stato chi a questa immortalità dell'anima, a questa resurrezione, non ha voluto credere, e basta pensare alla setta dei Sadducei, che avversava la setta dei Farisei, che invece credeva fermamente nella resurrezione dei morti. Ma vedete, quello che è lasciato a noi da pensare e da immaginarci è come questa resurrezione avverrà. Noi sappiamo che la resurrezione dei morti avverrà con l'avvento del Messia. E il profeta Ezechiele dice: io farò aprire i vostri sepolcri, o popolo di Israele, e rivivrete. Non solo, ma poi c'è la famosa profezia della valle delle ossa disseccate, che è una sinfonia meravigliosa di queste ossa, questi mucchi di ossa che piano piano si ricompongono e danno vita al popolo di Israele, che era ridotto a ossa disseccate. Ma, come dicevo, questa resurrezione, secondo la teoria mistica ebraica, può essere intesa anche come una resurrezione non di miliardi di persone che dovrebbero essere, se noi calcolassimo da Adamo a oggi tutti gli uomini che sono stati creati. Ma l'ebraismo non è contrario alla metempsicosi, e cioè ai gilgulim, cioè dire agli avvicendamenti di persone che hanno vissuto in un momento e che rivivono in altri momenti. E chi ha studiato un po' di parapsicologia si rende conto che non sono delle teorie che del tutto da scartare, perché ci sono degli esempi che sono veramente impressionanti di persone che si ricordano di cose viste e provate in altra vita. Io devo in questa sede ricordare una cosa a cui io ho assistito con una sorella di mia madre, che è professoressa di filosofia, è chiamata da Torino a Perugia a fare gli esami di Stato, mi chiese di accompagnarla. Io ragazzo andai a accompagnarla. Improvvisamente la vidi turbata. Un giorno lei non era mai stata a Perugia e andavamo a visitare, perché Perugia ha tante belle cose da vedere. A un certo momento lei si fermò e mi disse: ma io qui ci sono già stato. Non hai detto che a Perugia non ci sei mai stato? È vero, non ci sono mai stato, però io questa strada la conosco. L'avrei vista in una cartolina, l'avrei vista. Dice, no. E allora cominciò a darmi la descrizione di quello che non vedeva. Cioè a dire che voltando in quella strada e proseguendola ci sarebbe arrivati in una piazza dove c'era un forno, sopra questo forno che alla porta c'era una tettoia di mattoni, c'era un affresco bellissimo del 300, e che lei ricordava esattamente che cosa rappresentava. E io, naturalmente scettico, dico, beh, andiamo a vedere. Siamo andati lì a vedere e la piazzetta c'era. C'era questo negozio che non era più un forno, ma l'affresco non c'era. Hai visto? È chiaro che non era così. Siccome mia zia era una persona che ferma nei suoi propositi, è andata in giro a domandare e finalmente ha trovato uno che le ha detto: come no? Lei vada al museo e troverà che è stato tolto di qui quell'affresco e è stato portato, ma 150 anni fa. Quindi ci sono delle cose che evidentemente possono essere state rivissute e che lasciano una traccia, una reminiscenza che possa venire fatta. Però ognuno di voi può darci tutte le spiegazioni che vuole, perché l'ebraismo le ammette tutte. Voi potete la resurrezione vederla come credete meglio. Però c'è qualche cosa che i nostri padri ci hanno insegnato e che io ho trovato negli antichi cimiteri di Venezia, nell'antico cimitero qui di Roma all'Aventino, a Livorno, negli antichi cimiteri, nelle tombe che venivano fatte con le lapidi messe verticalmente, quando erano abbastanza profonde facevano un buco nel marmo. E io mi domandavo sempre perché c'era quel buco, finché una volta lo domandai a mio padre e dissi: cosa significa questo? E lui mi dette la spiegazione, che per lui era semplicissima e normale. Dice: siccome tutte le anime debbono, e anche i corpi nel momento della resurrezione debbono incontrarsi in Eretz Israel, tutti i cimiteri sono orientati verso Oriente, e allora perché non ci sia qualche cosa che impedisca l'uscita e che si opponga a questa marcia verso Eretz Israel, cioè allora in antico facevano questo buco, questo foro nel marmo, in maniera che ci fosse un passaggio, un pertugio attraverso il quale. Vedete però come queste idee circa la resurrezione, circa la ricostituzione del popolo di Israele in nazione che sta nella terra che Dio gli ha assegnato, come abbiano permeato tutte le varie fasi della vita di un ebreo. Noi abbiamo visto come il ricordo di Eretz Israel sia stato presente in tutte le cose e anche nel momento della morte. Anche nel momento della morte noi pensiamo e il nostro pensiero va alla ricostituzione, a questo ideale, a questa meta alla quale dobbiamo per forza arrivare, a questa strada che ci deve portare nel Gan Eden, che si ricongiungerà con quello di Adamo Rishon per darci la possibilità di vivere tutti insieme in serenità, in gioia, godendo della luce che promana dalla presenza di Dio. C'è poi tante altre cose da dire, ma...
Apriamo le domande.
Allora, quella del forno la volevo dire, ma preceduto, però è superata. Volevo sapere qualcosa di più sulla differenza di uno che viene sepolto fuori da Eretz Israel a uno che è sepolto in...
C'è meno strada da fare.
No, è questa...
Meno strada, è già arrivato.
Qual è il significato di quando uno dice che dovrebbe ritornare
al momento della resurrezione?
Sì.
È diverso se uno si trova qui, o se si trova in Australia, o se si trova in Eretz Israel.
Certo.
È chiaro,
perché secondo il nostro pensiero è arrivare tutti in Eretz.
Ma non soltanto il popolo ebraico sarà il primo. Ma poi dovranno venire tutti, c'entrano, siamo d'accordo, neanche gli ebrei c'entrano. Okay. Ma questo qui è l'avviamento, è la spinta che ci deve portare. E Eretz Israel diventerà poi un simbolo della unione di tutta l'umanità.
Grazie.
Io volevo fare un'osservazione che spero non sia irriverente. Cioè, a me sembra che il pensiero ebraico ci abbia un'evoluzione notevole dal periodo biblico, anzi dei patriarchi, anzi di Abramo, anzi di Adamo, via via, man mano che dal periodo biblico si passa poi ai profeti, e poi il Talmud, e poi... Mi sembra particolarmente evidente questo nella concezione della morte, nella concezione dell'aldilà, nella concezione della pena, nella concezione della risurrezione. Voglio dire che sono concetti che si sono via via, sono venuti nuovi, perché all'inizio, e lei mi sembra che lo ha anche velatamente detto, quando si parla di Abramo, quando si parla della Genesi, eccetera, questo concetto della, appunto in particolare della risurrezione, della pena, del castigo, è appena sfumato,
sì, no.
E direi quasi che è più concentrato nella vita, nel fatto che il premio sarà per la progenie di...
Sì. Cioè più nella vita
è un concetto, cioè più aderente alla vita terrena.
Non c'è dubbio.
Mentre voi profeti finalmente vediamo che si comincia a
spiritualizzare,
per cui si evolve e viene fuori addirittura il premio, il Gan Eden, c'era prima, ma certo. Secondo me
era un'altra cosa.
Certo. Ecco, e mi sembra questo un fatto particolarmente aderente intanto al nostro spirito moderno, eccetera, ma che è un valore per me positivo, perché l'ebraismo è un qualche cosa non di fisso o di codificato, come diceva lei, in fondo ognuno la pensa come gli pare, però questa evoluzione testimonia proprio, in particolare in questo, questa capacità dell'ebraismo di rinnovarsi e di trovare sempre qualche cosa aderente all'idea, cioè il Dio unico è un punto di partenza.
Senza quello casca tutto.
Ecco, però che si può adattare al pensiero delle varie epoche e quindi nello stesso tempo.
Questa qui è la spiegazione del miracolo della sopravvivenza del popolo ebraico in confronto a quello al destino di tutti gli altri popoli dell'antichità che sono scomparsi. Cioè che è una prova indiretta della divinità della legge mosaica. Perché attraverso i secoli, attraverso un'interpretazione sempre dello stesso testo, siamo potuti arrivare oggi a uomini del 2000 che possono osservare completamente le regole della Torah, cosa che non possono fare nessuno degli altri popoli. Vorrei vedere oggi qualcuno che vivesse secondo il codice di Hammurabi, che è più o meno coevo di quello di Mosè.
sono altre domande?
Volevo chiedere molto semplicemente a chi è destinata la ghenna, se comunicare l'ebreo, non all'ebreo, perché...
No, anche all'ebreo, perché vede, nel momento in cui la circoncisione non viene fatta, l'ebreo va in Vietnam regolarmente come tutti gli altri. Ma il Vietnam non si deve tradurre come impropriamente è stato tradotto come inferno, ma io lo vorrei piuttosto tradurre come luogo di purificazione dal peccato, che è un periodo non superiore a un anno, attraverso il quale l'anima, che è spirito divino, soffre ma non si corrompe, non subisce una punizione tale da poter essere menomata o perdere quelle che sono le sue caratteristiche divine. In ognuno di noi c'è una scintilla divina che è per tutti uguale. Ora, se quest'anima è entrata in un corpo che non è stato degna di mantenerla in quello stato di purezza e di elevazione come avrebbe dovuto essere, allora questo va in Geinam o nello Sheol, dove si trattiene al massimo per un mese. Tanto è vero che noi ebrei, e questo mi ero dimenticato e ve lo dico ora, perché noi si fanno gli 11 mesi, perché il 12 mesi è per quelli che hanno fatto le cose peggiori. E allora nessuno di noi pensa che suo padre, sua madre, suo figlio, sua moglie abbiano fatto cose talmente grandi da meritare la pena completa. E allora finiamo il lutto all'undicesimo mese, facendo poi l'anniversario nell'anno. Ma noi diciamo il Kaddish, che poi un giorno si parlerà anche di quello, diciamo il Kaddish per 11 mesi, perché siamo sicuri che la persona che c'era cara non era degna del massimo della pena, come si dice in termini giuridici.
Marco, un attimo, scusa.
Sì? Per esempio l'incesto, per esempio l'omicidio con la volontà di uccidere, e tanti altri. Sono queste le cose peggiori, perché sono delitti contro l'umanità, diciamo. Oggi parecchia gente ci dovrebbe andare.
Dovrebbe leggere la parasha di Ketocin.
Io vorrei fare varie domande, comunque per ora ne faccio una molto semplice. Qual è la relazione temporale che c'è tra Messia e il Messia, la venuta e l'Olam Abba, il mondo a venire e la risurrezione?
Dunque, la resurrezione viene con la venuta del Mashiach, è una cosa
temporanea.
No, viene il Mashiach e porta la Tehillat HaMetim. La Tehillat HaMetim, cioè la resurrezione, porta l'instaurazione di quello che è Olam Abba, e che è chiamato anche Aharit HaYamim, cioè dire quello che viene alla fine dei giorni, cioè dire la storia comincia con Adamo e finisce con la resurrezione.
Ma queste idee, diciamo, all'interno dell'Israele, mi ha detto poco fa che sono abbastanza, diciamo, effettivamente alcune sono abbastanza libere da un punto di vista concettuale, no? Ecco, queste teorie qui sono abbastanza accettate.
Certo, io ho detto quelle che sono accettate.
Perché
non credere in Olam Abba è una grave colpa.
Chi non ha parte,
si capisce, chi non ci crede non ne avrà parte, perché
chi non crede che la risurrezione dei morti viene direttamente,
perché evidentemente lo spirito divino che è in lui è stato sopraffatto dal corpo, che l'ha portato su strade non rette, facendoli pensare delle cose che sono assurde, cioè a dire la inesistenza dell'anima, o peggio ancora che l'anima possa essere mortale come il corpo.
Come ha fatto sempre di credere che la risurrezione dei morti o che sia effettivamente scritta sulla Torah? Da quello che so io è un'interpretazione abbastanza, forse non so quanto sia portato, il fatto di un brano che si riferisce ad Aaron, che dice
sì,
che Aaron entra
nella Torah, c'è niente. Puoi dire esattamente che nella terra non c'è niente.
Cioè, queste frasi qui bisogna...
Dell'immortalità, sì. Della resurrezione, no. Non c'è scritto. E queste sono state le interpretazioni successive della Gemara, del Talmud e della mistica ebraica.
Il fatto, per esempio, che ci sono vari dei gruppi ebrai all'interno dell'ebraismo, anche osservando questi mistici, che ogni anniversario fanno una festa particolare, fanno proprio una specie di piccolo mistero, un piccolo banchetto.
Beh, questo pensano che è una
Aliassu, perché in occasione dell'anniversario è l'anima probabilmente sale di più verso Dio.
Se ci credi va bene, se non ci credi è la stessa cosa, perché rientra in tutto quello che è l'organizzazione dell'aldilà, della quale non ci può essere
l'origine del credo, è sempre dello trova,
non tutto della resurrezione sicuramente,
no, questo in particolare di questo
questo è chassidismo, questo è chassidismo, non è Zohar, questo è chassidismo. Prego,
prima la signora ha rinunciato.
Volevo dire una cosa, perché dato che ho sentito che l'uomo circonciso è avvantaggiato, la donna che fine fa?
Allora le posso dire questa, c'è un'altra dottrina talmudica che dice Kol Israel Yeshlem Chelek Le'olam Haba, tutti gli appartenenti al popolo di Israele hanno parte nella vita futura, qui ci sono anche le donne. No, aveva ragione, perché c'è. Poi? Sì. No, si accomodi che le dico subito. Ha tirato fuori un argomento che io volevo trattare e che non ho trattato perché mi mancava il tempo, perché eravamo andati troppo avanti. La signora domanda che noi nelle nostre preghiere chiediamo la vita e invece poi vediamo che anche la morte è considerata come un avvenimento naturale, e infatti è proprio così, signora, vede? Noi chiediamo la vita, lunghezza di vita, per poter avere più tempo per metterci in regola, per poter fare quelli che sono i nostri doveri di persone che hanno una determinata linea di condotta da seguire e che devono fare una certa testimonianza presso tutti gli altri popoli. Ma non dobbiamo fare, e chiediamo la vita e non possiamo far niente per accorciarla, perché vede, il suicidio è considerato come un delitto vero e proprio, non solo è considerato un delitto, ma è considerato anche un sacrilegio, perché non si può né ferire, né mutilare, né deturpare quella che è l'immagine di Dio. Quindi ecco la cura che noi dobbiamo avere della nostra persona, della nostra salute e soprattutto della nostra possibilità di prolungare i nostri giorni, perché quando uno nasce noi diciamo che è destinato a morire, ma la data della morte non la sappiamo, né possiamo saperla, né dobbiamo far niente per accorciarla. E qui verrebbe un lungo discorso da fare su quel problema che oggi è di grande attualità, sull'eutanasia. Ora vede, ci sono due teorie, c'è una teoria medica e c'è una teoria spirituale e religiosa. La teoria medica dice che quando non c'è più rimedio, che quando una persona soffre tanto, abbreviare le sofferenze è considerato come un'opera meritoria. Ecco, siccome noi non sappiamo quello che c'è nella mente di Dio e non sappiamo se, per esempio, la sofferenza, come io credo fermamente, è una via di espiazione. Attraverso la sofferenza si può espiare, si capiscono tante cose. Si capiscono tante cose, ci si persuade di tante cose e certe convinzioni che prima traballavano diventano certezze. Allora abbreviare diventa un delitto, diventa come un suicidio, o peggio, se viene fatto da estranei, come un omicidio.
Ma se non c'è coscienza?
Non c'entra niente, cioè, se, fin tanto che c'è la vita, fin tanto che c'è la vita, noi non sappiamo, chi ce l'ha detto quando uno è un coma che non ha nessuna sensibilità? Non ce l'ha detto nessuno, né ce lo possono dire, perché da organismo a organismo ci sono varie resistenze, varie possibilità. Naturalmente quando uno perde conoscenza sappiamo che non soffre, però quando uno perde conoscenza vuol dire che allora non c'è bisogno di abbreviare le sofferenze, perché perdendo la sua conoscenza non soffre più. Ma a mio avviso è perfettamente giusta e onesta l'idea che non si debba in nessun modo anticipare quello che è il momento della fine di un essere vivente.
Io d'altra parte tutte le volte cattolico e spero tanto che un domani, o per il bene di Cristo come diciamo noi, o per i beni di altri, siamo tutti da Gerusalemme celeste, tutti contenti, tutti, siamo bene.
Prima in quella terrestre, troviamoci tutti insieme, sì, in quella terrestre.
Questo presuppone per me,
sì,
il fatto,
sì,
che c'è d'accordo qui.
No, siamo d'accordo che ne esistono due.
Sì,
una è terra e una in cielo.
Tutte le cose, diciamo. Dunque, ecco, io volevo fare soltanto una questione, diciamo, rituale. Ho avuto l'opportunità, la sfortuna purtroppo, di assistere a due funerali, uno un uomo e uno di una donna, ebrei. Com'è che il rituale è tanto diverso? Cioè, non so, quello che mi ha colpito è stato il fatto che a un certo punto i familiari si mettono a fare una specie di processione.
Sì, 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 sì. Anche questo, guardi, anche questo era segnato. Io volevo dedicare un po' di tempo anche allo svolgimento del funerale ebraico, e cioè da cosa succedeva dal momento della morte di una persona fino al momento in cui gli si mette la lapide al cimitero. È un discorso un po' lungo, io cercherò di abbreviarlo al massimo, perché lei mi ha fatto una domanda precisa e io cercherò di rispondere alla domanda senza entrare in particolari che però credo che sarebbero interessanti. La unica differenza, solo e unica differenza, sono i 7 giri che si fanno intorno alla cassa prima della sepoltura, che si fanno per l'uomo e non si fanno per la donna. Ma non è una diminuzione nei confronti della donna, anzi, la donna non ha bisogno di questi giri. Lei ricorda l'episodio delle mura di Gerico? Hanno fatto 7 giri intorno alle mura della città, e al 7° giro le mura sono cadute. Per la donna non ci sono problemi per la elevazione, per il ritorno a Dio della sua anima, ma c'è per gli uomini. E quello che si crede essere un vantaggio per gli uomini non lo è affatto. Quando noi si fanno i giri intorno a un uomo che è morto, si fanno 7 giri, perché con questi 7 giri si vuole propiziare la caduta di quello che si chiama Chomat Barzel, di quel muro di ferro che impedisce all'anima dell'uomo di arrivare a Dio. E questo per ovvi motivi, perché la donna ha una vita, o almeno dovrebbe avere una vita dedicata ai più alti ideali della fede, della religione, dell'osservanza, eccetera, mentre l'uomo, che è occupato in tante cose diverse, è distratto da tante cose, prova degli impedimenti assai più forti di quelli di loro. È uno dei pochi vantaggi che le donne hanno sugli uomini.
No. Io tutto la ringrazio per questo meraviglioso ciclo di conferenze, speriamo che senta altri, vedrà sempre più.
La ringrazio. Troppo buono.
Poi ecco, sul fatto della domanda, sia, io sono pienissimamente d'accordo con lei, non solo per il fatto dell'espiazione, ma perché poi purtroppo dov'è il punto in cui si può può tagliare, non si può tagliare. Questo
non
vuol
dire. No, ma non, so, non solo, ma poi vede, c'è un'altra considerazione da fare. A quanti abusi?
Ecco.
Una cosa di questo genere potrebbe prevedere.
Ah, ma soffre!
Grazie Antonio.
Signori, vi ringrazio.
Grazie.